buonasera a tutti, do la parola alla dottoressa.
Che devo fare, però prima di iniziare il consiglio, siccome anche la consigliere Santunione mi aveva chiesto un minuto di silenzio per un avvenimento, in questo caso avevamo anche intenzione, anche con gli altri, d'accordo con gli altri capigruppo, di fare un minuto di silenzio per varie situazioni. Allora farei spiegare un attimino la proposta al consigliere Santunione, la prima. Sì, prego.
Grazie Presidente. Oggi, il 21 marzo di ogni anno, in base alla legge regionale 3 del 2011, è stata istituita la giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, in memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa. È questo appunto il primo anno, diciamo, in cui ricorre questa giornata intendo chiedere, insomma, al Consiglio di associarsi a questa iniziativa mediante un minuto di silenzio che poi sarà celebrato anche per purtroppo una serie di altri eventi che il Presidente adesso ci ricorderà. Grazie.
Sì, dunque, d'accordo con gli altri capigruppo, avevamo pensato di dedicare questo minuto di silenzio intanto alle vittime di quel tragico incidente di quella scuola belga, per cui ci sono state 28 vittime sotto in Svizzera, direi, sotto la galleria. Poi c'è stata anche quella strage alla scuola di Tolosa, vi sono state anche quelle altre vittime, purtroppo, di barbari, veramente, insomma, ne sentiamo troppe. E poi un pensiero andava anche al grande poeta. Fra l'altro oggi mi dicevano che anche la giornata mondiale della poesia, e in questo giorno è morto Tonino Guerra, che è, insomma, un esponente poeta, sceneggiatore e quant'altro, insomma un grande esponente della nostra cultura, per cui dedicherei anche a lui questo minuto di silenzio. Grazie. Intanto avevo come comunicazione, volevo rammentare tutti i consiglieri per sabato mattina alle ore 11 la visita all'azienda G94. Io direi che chi vuol venire possiamo trovarci sotto il comune, magari 5 minuti prima, e poi G94 è un'azienda per la quale noi approvammo un piano, è nel PIP qui del Venturina, dove c'è la rotonda praticamente, andando verso Bologna, la G94, realizzano delle borse comunque, sarebbe via San Donnino 1, questo è l'indirizzo preciso. Comunque, magari partiamo tutti insieme, se quelli che intendono partecipare. Poi c'era l'assessore, c'era l'assessore Bertelli, il quale credo che abbia insomma messo in casella, non so se qualcuno non l'ha ricevuto per qualche disguido, lui ci sollecitava a dare l'adesione per recarsi a Mark Tredwitz anche quest'anno nei giorni del 13, 14 e 15 luglio, e i consiglieri che intendono partecipare dovrebbero confermare la presenza entro il giorno di sabato 31 marzo 2012 per organizzare insomma questa trasferta. Poi dunque io avevo anche avevo promesso al consigliere Barbieri una risposta in merito all'istanza relativa al riesame della deliberazione del Consiglio Comunale, avendo ad oggetto rielezione del Collegio dei Revisori. Ho preparato una risposta scritta, questo alla luce, devo dire, di uno studio che è stato fatto dal sottoscritto, dalla dottoressa vice segretario Ballanti, e anche devo dire insomma ci siamo consultati anche con altri giuristi e amministrativisti che cortesemente insomma ci hanno detto la loro, e praticamente insomma riteniamo che sia corretta quella votazione. Non sto a leggerla tutta, comunque te ne do copie, Giorgio, e voglio solo dire che peraltro l'unico soggetto che avrebbe interesse a poterla in qualche modo opporre è il dottor Giuliano Fontana, fatta avere presso il protocollo una missiva nella quale lui dice assolutamente di accogliere in pieno i contenuti di quella delibera. C'è una fotocopia, te la do anche questa. Quindi questa la consegno al consigliere Barbieri. Se cortesemente sì. Bene, sindaco, aveva delle comunicazioni, prego.
Grazie Presidente, due comunicazioni su due eventi che saranno la prossima settimana. Il primo è quello di mercoledì, il primo non in ordine di tempo, il 28 marzo al Dadà ci sarà la seconda edizione di Modena Sport in Tour a Castelfranco, con la premiazione alla fine dell'evento dei volontari delle polisportive che le polisportive avranno scelto. E gli ospiti della serata saranno Gus Binelli, capitano storico della Virtus Bologna, Stefano Torrisi, bandiere capitano del Bologna Calcio, Matteo Ardemagni, attuale bomber del Modena Calcio, Natalia Valeva, 7 volte campionessa del mondo e 4 olimpiadi nel tiro con l'arco, Franco Berto, l'icona della pallavolo mondiale, e Giulia Jones, atleta, divulgatrice e giornalista che conduce di persona corsi di corsa in tutto il mondo e per tutto il mondo. Questa era la prima. La seconda è una cosa che siamo riusciti purtroppo solo all'ultimo, anche per ovviamente mettere insieme le agende di chi deve partecipare, e purtroppo l'unica disponibilità era per martedì 27 marzo nella sala di cultura, e quindi vecchia biblioteca per intenderci, ore 21, ospiteremo Anna Maria Santoro, che è la coordinatrice di Addio Pizzo Junior di Palermo. In buona sostanza è una mamma che ha scelto di capire e condividere l'impegno dei figli e dei suoi amici contro la mafia. Quindi abbiamo la fortuna di poterlo ospitare a Castelfranco, l'unica serata modenese che fa, non aveva un'altra disponibilità purtroppo, capisco che col bilancio in corso è complicato organizzare le agende, il 27 c'è già un'iniziativa di presentazione del bilancio alla cittadinanza, quindi però non potevamo fare diversamente, l'alternativa era non ospitarla a Castelfranco, credo che fosse corretto così.
Bene, mi ero dimenticato, volevo ringraziare per la loro presenza i revisori contabili che sono presenti questa sera. Passiamo quindi alle comunicazioni dei consiglieri, se vi sono comunicazioni. Prego, consigliere Barbieri.
Allora ringrazio il Presidente del Consiglio per la prima risposta che mi ha dato. Ricordo che ce ne sono giacenti altre tre e mi riferisco al quel protocollo 2101 del 21/01/2012 e l'altro parere che riguarda il discorso del, scusate, il protocollo 7266 del 9/03/2012 e noi avevamo anche chiesto una possibile, ed era una richiesta di audizione del Collegio dei Revisori dei Conti che tecnicamente ci sarebbe piaciuto come dire, farla prima dell'approvazione del bilancio. Però queste sono le richieste che ho fatto e ve le ricordo perché sono ormai, almeno per la prima, è datata 21/01/2012. Grazie.
Bene, allora se non vi sono altre comunicazioni io passerei la parola, quindi mi sembra che l'assessore si sia preparato con delle slide, allora magari darei la parola per l'illustrazione del bilancio all'assessore Sabatini, quindi magari ci spostiamo anche noi per poter fruire della visione.
Ok, buonasera a tutti. Come ormai da tradizione, la seduta precedente alla seduta predisposta per l'approvazione del bilancio previsionale, provvediamo in una seduta anticipata a fare l'illustrazione. Come potete ben capire, il bilancio previsionale è, diciamo, punto strategico, maggior punto strategico dell'attività dell'ente, quindi necessita di una presentazione abbastanza corposa. Anche quest'anno abbiamo utilizzato come forma di illustrazione un'illustrazione che, insomma, alla spiegazione a voce che faccio io, anche un tentativo di fissare i punti più importanti attraverso delle slide che vi proietto stasera. Questa è ovviamente la presentazione che verrà utilizzata dalla Giunta per la presentazione in giro per il territorio del bilancio previsionale. Abbiamo già fatto una pre-illustrazione in commissione, stasera diciamo di dargli un po' più di corpo e di approfondimento, rimandando ovviamente la discussione alla prossima seduta. Bene, la presentazione del bilancio previsionale 2012 e pluriennale 2012-2014. Per comprenderlo appieno partiamo dall'analizzare quello che è il contesto nel quale si viene a formare il bilancio, il contesto dal punto di vista strutturale, quindi partendo appunto da quali sono i residenti al 31/12/2011 sul nostro territorio. Queste sono le famiglie residenti, oltre 13.000, e le percentuali di popolazione ultra 65enne e di popolazione straniera residente sul nostro territorio. Che qual è il patrimonio che gestisce il comune, quindi tutti quanti sono i patrimoni gestiti direttamente da noi. Vedete, questo è un territorio estremamente ampio, ha 281 km di strade, 4 asili nido, 8 scuole materne, 6 scuole elementari, nel quale poi tutte i plessi solari, cioè ovviamente a carico nostro, ci sono utenze e manutenzione, i 3 campi fotovoltaici, le 4 strutture per diversamente abili, poi vedete tutto il dettaglio del patrimonio appunto gestito direttamente dall'ente locale. Quali sono le principali dinamiche che hanno inciso sul nostro territorio nell'ultimo quinquennio, sempre per la discussione relativa appunto all'inquadramento del contesto nel quale ci muoviamo? Quindi una pressione demografica importante che ha subito una bruschissima frenata nel corso del 2011. Il nostro territorio è cresciuto di 18 unità, a contrario di quella che era la crescita demografica degli ultimi anni, che si spostava in una forbice tra 600 e 800 abitanti. Questa era la crescita annuale che vedeva il nostro territorio. Il nostro territorio è stato investito appunto anche da un fenomeno che prima non era conosciuto. Questo è un territorio di forte immigrazione, che però ha continuato a vedere un'immigrazione forte, ma ha appunto sviluppato anche un fenomeno diverso, che è appunto quello delle immigrazioni, quindi diversi nuclei familiari sono tornati, diciamo, al loro paese d'origine. Soprattutto un'emigrazione dal nord Italia appunto verso le regioni meridionali. E nell'ultimo quinquennio, oltre alla pressione demografica, che incide dal punto di vista numerico, ma incide anche ovviamente su quello che sono le necessità e i bisogni che agiscono sul territorio, e la crisi economica, che poi trovate come altro elemento, ha ovviamente amplificato quella che è la richiesta di bisogni che insiste appunto sul nostro territorio. Legata a quello è chiaramente che ha inciso fortemente appunto in questi ultimi 5 anni anche tutte le manovre e i minori tagli e le minori entrate che comunque garantiscano la sostenibilità appunto dei servizi che l'ente locale offre. Questo, oltre al contesto, quindi di fatto, vi è anche il contesto normativo. Questo è l'elenco delle norme che sono intervenute nei confronti degli enti locali negli ultimi 14-15 mesi. Vedete qua quanti sono i provvedimenti che hanno poi inciso fortemente anche su quella che è la capacità degli enti locali tutti, e non solo ovviamente di Castelfranco, di poter programmare la propria attività. C'è stato un vulcus di normativa che sicuramente ha compromesso, oltre che le risorse degli enti locali, anche proprio la capacità e la possibilità di programmare le proprie attività. Diciamo che l'ente locale oggi sconta un po' quella che è la critica che la parte imprenditoriale fa al paese tutto, no? Cioè della grossa della non certezza, diciamo, di quelle che sono le normative. Ecco che gli enti locali fondamentalmente, diciamo, scontrano la stessa difficoltà. Quindi vedete tutti a parte gli ultimi due provvedimenti, quindi il decreto Monti e il DL 1 del 2012, che prevede la tesoreria unica, poi se siete interessati magari ci possiamo tornare nella discussione del 29, che è solo un breve focus. Il decreto di tesoreria unica fondamentalmente dice tutti gli enti locali devono versare all'interno della tesoreria unica in Banca d'Italia tutte quante sono le loro riserve di cassa, cioè quindi il loro importo del conto corrente deve essere versato tutto in tesoreria unica. Questo provoca ovviamente un ammanco di risorse, perché la tesoreria unica, i conti in tesoreria unica danno interessi attivi uguali a zero, a contrario di qualunque altro conto corrente che si apre appunto verso la tesoreria dei singoli enti locali. Quindi tutto questo è quindi il contesto normativo che ha avuto appunto una grandissima evoluzione in questi 14 mesi, frutto dei decreti del governo Berlusconi e del decreto Salva Italia, che ha appunto inciso fortemente su quella che è appunto i bilanci degli enti locali. Cominciamo con un po' di numeri, un po' queste cose in commissione per chi era presente li abbiamo molto velocemente illustrati. Queste sono il focus su quelle che sono i trasferimenti statali, è l'evoluzione dal 2010 al 2012 dei canali di finanziamento degli enti locali. Quindi si passa da le tre forme di finanziamento, l'addizionale Enel, la compartecipazione IRPEF e i trasferimenti statali del 2010, a con interventi normativi che abbiamo visto prima, il cambio dei tipi di trasferimenti che venivano forniti appunto agli enti locali, quindi vedete la differenziazione, più lo stravolgimento avvenuto alla fine del 2011 che modifica ulteriormente quella che è appunto le fonti di finanziamento degli enti locali, riducendolo al solo fondo sperimentale di riequilibrio, quindi fiscalizzando tutte le forme di, le forme di finanziamento statali, e appunto che oggi ci porta a prevedere in bilancio un importo per il fondo sperimentale di riequilibrio di 3.300.000 euro circa. Vedete i tanti punti interrogativi, perché a oggi i criteri di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio sui territori non sono ancora conosciuti. È chiaro che su un importo di queste entità anche variazioni anche che sono assolutamente normali, attorno al 10-15%, fanno un sacco di possono cambiare molto il gettito a disposizione. Perché non sono ancora conosciuti i criteri di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio? Perché se è conosciuto quelli che erano i tagli previsti nei decreti, uno su tutti il decreto 78 del 2010, l'introduzione di ulteriori tagli agli enti locali dati dai decreti Salva Italia e l'introduzione e l'anticipazione dell'imposta municipale unica, che dopo vedremo meglio, hanno stravolto completamente tutti i criteri di ripartizione, quindi a oggi questa è, diciamo, una delle grandissime difficoltà che si trovano oggi gli enti locali a poter appunto far conto sulle entrate certe, ed è una, quella appunto dell'importo del fondo sperimentale di riequilibrio, la ragione per il quale fondamentalmente non ci sono enti che hanno approvato il bilancio in questo periodo, che stanno tutti rimandando l'approvazione del bilancio anche proprio per la determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio. Bene, fatta questa piccola analisi, vedete e si vede subito come rispetto al 2012 sono oltre 2 milioni di euro i trasferimenti statali in meno. A tutti questi ovviamente non è considerati quelli che sono i tagli degli enti sovraordinati al netto dello Stato, che comunque incidono sugli enti locali, perché anche le regioni e le province hanno subito tagli a loro volta e quindi trasferiscono meno risorse agli enti locali, quindi è un ulteriore ammanco di risorse alla nostra collettività. Qui trovate il prospetto che avete nella relazione previsionale programmatica, quindi l'evoluzione delle entrate. Qui vedete un totale di maggiori entrate, ma questo è un dato drogato, ne abbiamo visto in commissione, perché rispetto al 2012 trovate interamente le entrate dovute dai campi fotovoltaici, e alla stessa stregua trovate anche il fatto che questo bilancio, e questo è uno dei primi cardini con il quale abbiamo concepito questo bilancio, cioè andiamo al superamento finalmente di quella che è una pratica comune in tantissimi enti locali di applicare oneri di urbanizzazione alla parte corrente. Quest'anno, per il primo anno, andremo ad approvare un bilancio senza l'applicazione di oneri di urbanizzazione in parte corrente. Quindi ovviamente trovate una fiscalizzazione più alta per quello che è appunto l'importo delle entrate complessivamente a disposizione degli enti locali. Qui ho inserito quella che è l'evoluzione del patto di stabilità. Altro vincolo che strozza, diciamo, la programmazione da una parte e la possibilità di spesa dall'altra agli enti locali. Vedete come l'evoluzione dell'obiettivo di patto per il comune di Castelfranco Emilia ha subito nel giro di 4 anni un miglioramento di oltre 5 milioni di euro. Se ricordate, il patto di stabilità, di cui ne abbiamo parlato nel corso degli ultimi 3 anni diverse volte, è quell'obiettivo fissato dalla norma che dalle norme di, appunto, di finanza pubblica, che rende molto difficoltosa la programmazione di opere pubbliche, ma soprattutto dei pagamenti per le opere pubbliche realizzate. Molto velocemente, l'obiettivo di patto è un numero che viene determinato principalmente dalla struttura del conto capitale, che va per incassi e pagamenti. Quindi, nel momento in cui io ho degli incassi, quindi versamenti in conto corrente dal punto di vista del conto capitale, e dall'altra parte devo pagare le opere pubbliche che vengono realizzate, la mia possibilità di liquidare effettivamente i pagamenti può avvenire dopo aver rispettato il patto di stabilità, quindi devo incassare fondamentalmente almeno 2 milioni di euro prima di poter pagare il primo euro alle aziende che fanno opere per conto dell'ente locale. Questo ovviamente genera, in una fase di crisi economica, un'ulteriore contrazione del mercato, perché in una fase come questa sarebbe necessario, per chi come gli enti locali ha possibilità di investire e come Comune di Castelfranco ha un bilancio sano nel quale vi sono le risorse a disposizione e il finanziamento delle opere già precedentemente avvenute anche negli anni passati, avrebbe la possibilità di mettere in circolo comunque in economia risorse fresche e permetterebbero anche, credo, una ripresa dell'economia, se a questa possibilità fosse data ovviamente a tutti gli enti locali. Ed è anche questa la ragione per il quale l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sta richiedendo in più sedi l'alleggerimento di quelli che sono appunto gli obiettivi di patto di stabilità, che sono stati negli ultimi anni sempre maggiormente appesantiti, e lo sono stati anche nel corso appunto del 2012. Quali sono le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale per la composizione appunto del bilancio? Allora, da una parte il proseguimento nei confronti della lotta alle evasioni e appunto un'analisi puntuale della spesa e una spending review estremamente accurata e puntuale. Importi della lotta all'evasione. Abbiamo nell'ultimo triennio, quindi diciamo dall'inizio della legislatura, gli investimenti di questa amministrazione sono andati molto appunto nel potenziamento di quelle che è la lotta all'evasione, e questo ha portato considerevoli risultati, portandoci a un recupero di oltre 1,5 milioni di accertamenti nell'ultimo triennio, e ci fissiamo come obiettivo ulteriori 500.000 euro nel corso del 2012. Oltre che al recupero quindi dei tributi, del tributo principale che appunto che era appunto l'ICI e poi sarà l'IMU, c'è stata anche un'azione molto, molto forte per quello che riguarda il recupero dell'evasione sui servizi comunali, portandoci da un 9,5% di insoluti a un 6,3%. Considerate che la media provinciale è poco superiore al 9%. Inoltre quest'anno abbiamo introdotto, e qui per completezza, un'ulteriore variazione al regolamento per l'accesso ai servizi scolastici, non consentendo più la presentazione di ISE per, diciamo, nucleo per stato di famiglia, ok? Perché succedeva che vi erano situazione nel quale i genitori prendevano residenze in luoghi diversi per abbassare il loro reddito ISE. Bene, abbiamo tolto questa possibilità, considerando come nucleo familiare, a meno che non vi siano ovviamente separazioni o atti giuridici ufficiali, comunque il reddito del nucleo familiare è comunque, prendendo ad analisi, entrambi i redditi dei genitori, indipendentemente che questi risiedano insieme oppure no, ecco, diciamo, per evitare quelli che erano anche spiacevoli furberie del passato. Qui analisi puntuale della spesa. Allora, questa questa slide, che è anche che, diciamo, una slide molto semplice che proverò a spiegarvi proprio per provare a far capire come oggi si trova la spesa dell'ente locale Castelfranco, ma credo anche di tanti enti del nostro territorio, abituati comunque a offrire servizi e quindi avere comunque feedback costanti nei confronti della cittadinanza. Cioè qui le risorse servono per erogare servizi, e quindi partendo dal presupposto, e poi lo riprenderemo, del fatto che si è scelto di prendere come assunto, oltre a non l'applicazione degli oneri di urbanizzazione che abbiamo detto prima, un altro assunto per la costruzione del bilancio. Cioè tanti servizi si offrivano nel 2011, tanti numericamente saranno offerti nel 2012. Questo non significa lo stesso soddisfacimento dei bisogni, perché se aumentano i bisogni e numericamente i servizi rimangono i medesimi, è chiaro che non hai lo stesso soddisfacimento della necessità come sarebbe necessario. Poi è chiaro che le difficoltà economiche del bilancio già riteniamo sia un obiettivo cercare di tenere e di mantenere quello che potevamo offrire nel corso del 2011. Quindi, prendendo tutti gli importi della spesa, quindi capitolo per capitolo, abbiamo classificato quelli che sono, partendo da questo assunto che ci siamo detti, abbiamo calcolato la rigidità e la flessibilità del bilancio, considerando appunto rigido tutta la spesa per i servizi e tutte le spese non comprimibili dell'ente. E andando quindi a vedere come la rigidità del bilancio si trova sul 90,6% della spesa complessiva, rimanendo per un 9,4% la possibilità e la percentuale di flessibilità appunto della nostra spesa. In questo 9,4%, se noi togliessimo completamente la parte flessibile, dovremmo pensare di non fare più quelle cose indicate nella finestra a fianco, quindi pulizia neve, la chiusura della biblioteca, zero finanziamenti alla cultura, la chiusura del teatro, la manutenzione del verde comunale, zero contributi alle associazioni sportive, la chiusura del museo e l'eliminazione di tutte le prestazioni di terzi per la manutenzione del patrimonio. Queste cose sommano, oltre a ovviamente tutte le cose più marginali, che ovviamente sono considerate spese comprimibili, come i progetti nella biblioteca, no? Quindi considerate tutta la parte della cultura così, è tutta contenuta all'interno di quel 9,4%. Quindi la rigidità del nostro bilancio va amplificandosi, quindi si passa da un 90,4 a un 90,6, e la quota appunto di flessibilità e quindi decisione dopo si riduce al 9,4%. Questa è la riclassificazione per intervento delle spese inerenti appunto a tutto il bilancio. Anche qui ovviamente il dato è drogato se si prendono soltanto i differenziali, ma questi li abbiamo già indagato in commissione. L'aumento della spesa è, per la stragrandissima maggioranza dell'importo, è dovuta all'inizio del versamento dei canoni di leasing relativi al fotovoltaico. Dall'altra parte è dovuta ai maggiori trasferimenti alle istituzioni, perché calando i ricavi contenuti all'interno delle istituzioni aumenta il differenziale, tenendo ferma la spesa, calano i ricavi e quindi la quota che viene trasferita dal bilancio del comune all'interno dell'istituzione aumenta. Questo è il perché aumenta un po' la spesa in questo prospetto. Qui è un focus sulle spese di personale, questa è l'evoluzione delle spese, appunto, delle spese del personale consolidate. Risultanza, appunto, dopo, a fronte delle azioni messe in campo, dell'analisi della spesa, complessiva della spesa, e considerando che l'ICI scompare, quindi l'ICI va a zero, il differenziale tra entrate e uscite, appunto, si assesta su 7.700.000 euro. Cosa, appunto, può fare il Comune? Fa, ovviamente, questi 7 milioni è il risultato a seguito, appunto, di tutti i tagli della spesa conseguenti e dell'analisi puntuale della spesa. Cosa si può fare a quel punto? Occorre o andare a comprimere quel 90,6% che abbiamo visto prima, e quindi quella, la parte che noi consideriamo rigida, perché va a finanziare gran parte, appunto, dei servizi, oppure mantenere i servizi e agire sull'imposta municipale unica. La scelta dell'ente è stata quella del mantenimento dei servizi alla persona, quindi del welfare locale, e quindi andare a non chiudere i servizi offerti e mantenere appunto i servizi, quindi andando a fare una manovra di 7 milioni e 700 mila euro relativa, appunto, all'imposta dell'IMU, che andrà a recuperare, qui ce ne sono solo tre l'elenco perché è già superiore questa somma ai 7 milioni e 7, i 5 milioni e 2 di ICI che incassavamo nel 2011 sugli altri fabbricati, la riduzione di oltre 2 milioni di euro del fondo sperimentale di riequilibrio e l'azzeramento degli oneri di urbanizzazione di parte corrente. Imposta municipale unica era stata prevista nella legge 42 del 2009, nella delega al governo numero 42 del 2009, quella del federalismo fiscale, e con il decreto Salva Italia prevista nel 2014, è stata anticipata al 2012 con alcune modifiche. L'imposta municipale unica va a sostituire l'ICI e l'IRPEF che viene generata dai fabbricati a disposizione non locati. Queste cose che in commissione ho provato di spiegare. Imposta municipale unica, ve lo vedete tra parentesi, perché di municipale questa imposta ha ben poco. È, riteniamo, una patrimoniale fatta male, che non va neanche troppo, credo, nell'ottica della equità. Infatti spero che con gli aggiustamenti che il governo dovrà fare nei decreti per la crescita vada anche ad agire su questa che, onestamente, applicata così, crea anche alcune iniquità. In più ha una particolarità l'imposta municipale, la prima imposta che da livello locale trasferisce risorse a livello nazionale, cosa che nessun'altra imposta in Italia ha, perché di solito sono parti di imposte che vengono riconosciute agli enti locali. Beh, questa è esattamente il contrario. Dove è simile all'ICI? Sui soggetti passivi, quindi pagano proprietari e titolari di diritti reali sugli immobili. L'oggetto dell'imposta è il medesimo, quindi fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Il presupposto dell'imposizione è il possesso dell'immobile, compresa, appunto, l'abitazione principale e le pertinenze. Le scadenze di pagamento sono le medesime, cambia la modalità di pagamento, si pagherà solo attraverso F24. E il valore dell'immobile è calcolato con la stessa procedura, anche se cambiano, appunto, gli importi. Cosa cambia? Cambia il fatto che vengono individuate, scompaiono tutte quelle che sono le assimilazioni all'abitazione principale. Voi sapete che la vecchia normativa ICI vi erano casi che potevano parificarsi all'abitazione principale. Bene, la norma oggi non prevede più nulla di parificazione all'abitazione principale. L'abitazione principale è quella di proprietà nel quale risiede il proprietario. Finito. E una variazione cambia perché all'abitazione principale vi era la possibilità di associarsi un qualsiasi numero di pertinenze. Oggi è possibile associare all'abitazione principale una sola pertinenza per tipo, il che significa che se ho due garage, uno va ad aliquota prima casa, l'altra va ad aliquota ordinaria. Ok? Vi è un aumento dei moltiplicatori della rendita catastale, questo poi lo vedremo dopo perché ho inserito il prospetto. Vi è l'introduzione di una detrazione più alta rispetto a quella che conoscevamo per la vecchia ICI quando vi era la tassazione sull'abitazione principale, e una detrazione per i figli residenti all'interno dell'abitazione inferiore, appunto, residenti fino a 26 anni. In più vi è una quota dell'imposta ordinaria che viene riconosciuta allo Stato. Quindi la normativa che riguarda l'IMU prevede due aliquote, una sull'abitazione principale e una su tutto quello che non è abitazione principale, al netto dei fabbricati ad uso strumentale in terreni agricoli che hanno un'aliquota a loro sé stante. La norma prevede aliquote base del 4 per 1000 sull'abitazione principale, con la possibilità degli enti locali di prevedere un aumento di 2 punti o un calo di 2 punti da questa base, e questo gettito generato dall'abitazione principale rimane tutto interamente all'ente locale. Poi vi è l'aliquota ordinaria che è fissata al 7,6 per 1000, con la possibilità di manovra degli enti locali di 3 punti, quindi portandoli fino al 10,6 per 1000 o calandoli fino al 4,6 per 1000 su tutto quello che non è abitazione principale. Però in questa fattispecie lo Stato richiede che il 3,8 per 1000 venga comunque versato direttamente appunto allo Stato, e quindi non transita neanche dalle casse dell'ente locale. Tanto per darvi un'idea, che è diciamo il valore più importante, esempio le aree edificabili avevano un gettito potenziale che veniva tassato in funzione del valore venale dell'area, cioè l'area valeva 10 e io pagavo un'aliquota su 10, pagavo di imposta 2. Quest'altro anno lo stesso terreno che vale sempre 10 paga d'imposta 3, al comune avanza forse 1,5, ok? Questa è la dinamica, perché non si modifica l'importo sul quale si tassa, si applica appunto l'imposta, ma poi con le simulazioni lo vedremo meglio. In più l'introduzione dell'IMU porta a un altro minor gettito, quello relativo appunto all'addizionale IRPEF, perché l'IMU, assorbendo anche una parte del gettito IRPEF generato dalle abitazioni a disposizione, ovviamente non diminuirà il reddito imponibile IRPEF al quale verrà applicata l'addizionale comunale, quindi abbiamo anche un abbassamento di quella che è il gettito relativo all'addizionale IRPEF comunale, che si somma ovviamente al calo generalizzato dei redditi. Questo è come vengono modificati i moltiplicatori che determinano appunto la base imponibile per l'IMU. Vedete, ci sono aumenti in alcune fattispecie assolutamente, assolutamente considerevoli. Questa è la manovra fiscale. Allora, in commissione la manovra fiscale ve l'ho un po' illustrata, la rivediamo, anche perché ho visto che sui giornali qualcuno ha già espresso qualche parere, ma evidentemente non ero stato chiaro in commissione, e quindi perché ha scritto cose che non sono vere, quindi lo riprendiamo analizzandolo un po' più nel dettaglio. Quindi fissiamo al 5,5 per 1000 l'aliquota sull'abitazione abitazione principale, il gettito scaturito da questo è interamente a carico, è a beneficio del territorio, quindi dell'ente locale. Prevediamo due aliquote per due fattispecie, al 7,6 per mille, quindi all'aliquota base, per quello che riguarda i comodati delle abitazioni adatte ad uso gratuito ai parenti fino al primo grado, quindi genitori e figli e figli e genitori, e il 7,6 per mille per quelli che sono le abitazioni date in locazione attraverso il canone concordato. Righini, stia attenta che secondo me non aveva capito. Al 4 per mille le abitazioni relative pertinenze concesse in locazione attraverso il progetto casa affitto garantito, perché la volontà di questa aliquota è dovuta al fatto che il progetto casa garantito presuppone, diciamo, questi presupposti: chi è proprietario di un immobile che lo mette a disposizione e quindi lo concede in locazione a un affitto ulteriormente ribassato rispetto a quelli che sono gli accordi territoriali, a soggetti che, diciamo, hanno difficoltà sociali, quindi hanno ISE più bassi. Questa è un'aliquota per provare a incentivare le persone che hanno abitazione a disposizione a metterle nel circuito del progetto affitto casa garantito. La finalità è, diciamo, più una finalità sociale per incentivare questo tipo di percorso. Abbiamo provato a mettere insieme una manovra, come dicevo in commissione, particolarmente complessa, però cercando di introdurci anche qualche elemento di politiche di differenziazione che possa, diciamo, portare anche qualche risultato per la collettività, diciamo, indirizzando. Dimmi. Sì, prego. Allora, l'aliquota base, come dicevo prima, l'aliquota, se non ci fosse questa specifica, verrebbero tassati al 9,6 per mille, dopo lo vediamo. Perché va tutto, allora, le due aliquote principali sono il 5,5 sull'abitazione principale e tutto il resto al 9,6. Poi abbiamo calato delle fattispecie. Perché nella norma è prevista una possibilità di scendere fino al massimo fino al 4 solo per fattispecie di locazione, cioè nel senso che puoi solo per le locazioni spostarti fino al 4. E quindi abbiamo sfruttato per questa fattispecie delle locazioni questo tipo, è vero, questa cosa qua è molto, allora non mi sono, però è giusto, giusto, assolutamente, solo per la fattispecie delle locazioni. Puoi introdurre, avremmo esempio potuto mettere tutte le locazioni a 4, volendo. Ovviamente per ridurre l'impatto sul gettito complessivo abbiamo collocato al 4 solo quelli, diciamo, di utilità sociale. Al 10,6 per mille le abitazioni relative pertinenze prive di contratto di locazione registrato. Queste sono le seconde case, ok? Quindi, mentre in tanti comuni l'aliquota IMU è stata dirottata più sulle seconde case, questo abbiamo fatto così anche noi. Più del 10,6 non possiamo applicare. Il 10,6 appunto sono le aliquote sulle seconde case. Beh, ovviamente sfitte, quindi prive di contratti di locazione. Dottoressa Righini, qua c'è scritto, dottoressa, va bene. Che cosa? Stiamo parlando del fatto che più di... Esattamente. Sulle altre case applichiamo il 9,6. Perché? Quando uno ha un'abitazione e percepisce anche una locazione, su quella locazione ci applica anche... Sono in fioretto. Allora, il 7,6 c'è scritto che si applica agli affitti concordati, cioè sono quelli sono gli affitti che vengono stipulati attraverso gli accordi territoriali, che sono ulteriormente calmierati, okay? Non a libero mercato, cioè tu puoi applicare soltanto un canone all'interno di una forbice prestabilita. Se non avessimo introdotto un elemento di differenziazione, ovviamente questi tipi di contratti sarebbero scomparsi e sarebbero andati tutti a canone libero, scaricando su quelli che sono gli affittuari tutto il peso della fiscalità sulle abitazioni. Una differenziazione al 16 sulle case a disposizione, tornando all'illustrazione della manovra fiscale, l'abbiamo fatta su quelle che sono appunto le abitazioni non vendute dalle imprese di costruzione, mantenendo una differenziazione limitatamente appunto ai primi due anni successivi all'accatastamento. Allora, l'aliquota per l'abitazione principale nella nostra manovra è, come scritto lì, di base, come ho detto prima, è a 4, non è che ho emesso, no? Va bene, oh, ok, sì, è così, sì, va bene, vado avanti. Allora, aliquota del 9 per 1000 per i fabbricati di categoria C1, C3, D7, negozi, laboratori e fabbricati industriali che sono posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività produttiva. Questo abbiamo provato a dare un abbassamento dell'aliquota a quelle che sono le artigiani e commercianti che possiedono e utilizzano direttamente per la loro attività e quindi rischiano anche il fabbricato che all'interno della loro attività nel quale svolgono appunto l'attività operativa dell'impresa, un'aliquota più bassa rispetto a quella che è stabilita da questa manovra fiscale al 9,6 per 1000. Abbiamo introdotto due aliquote del 4,6, quindi l'abbassamento massimo possibile per i fabbricati di categoria catastale C1, C3 e D7 posseduti direttamente utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale che potranno portare l'assunzione di lavoratori sul nostro territorio, e una ulteriore fattispecie di agevolazione per le nuove attività che si insiederanno nel centro storico di attività artigiane e esercenti appunto il commercio di vicinato. Entrambe le agevolazioni di durata triennale, anche questa va nella direzione di incentivare il nostro territorio per attrarre appunto investimenti sul nostro territorio, l'altra per la stessa ragione, sommando anche la possibilità appunto di rivitalizzare attraverso anche questa manovra un po', dare un'opportunità in più per rivitalizzare appunto anche attraverso questa manovra i centri storici, sì. È una nuova attività. È una nuova società? Subentra il contratto d'affitto? No, è una nuova attività, riparte da 3 anni, è una nuova attività. È una nuova attività perché c'è un nuovo contratto, comunque c'è un nuovo contratto d'affitto. C'è il senso che se lo stesso immobile viene affittato 2 anni, poi l'attività chiude, affittato un altro anno, altri 3 anni, poi quell'attività chiude, così paga sempre al 4,6 perché c'è sempre un'attività nuova dentro. È così. Allora, le casistiche dal punto di vista pratico non sono tantissime. No, non credo, non lo farà. No, anche perché il beneficio non va a chi apre e chiude, va a chi possiede l'immobile, perché il titolo di posizione è su possesso. Aliquota del 9 per 1000 per i terreni agricoli. aliquota ridotto dell'1 per 1000 per i fabbricati rurali, qui vi era la possibilità, la norma fissava un'aliquota del 2 per 1000 sui fabbricati di 10, sono i fabbricati strumentali in terreni agricoli, visto proprio la pesantezza dell'IMU proprio sul settore agricolo, qui si è pensato di abbassare all'aliquota minima questa imposizione appunto sugli immobili strumentali. Quindi l'aliquota del 9,6 per 1000 per tutte quelle che sono le altre fattispecie non comprese in quelle che abbiamo illustrato. Ho inserito qualche simulazione di gettito appunto di fattispecie tipo, qui qua abbiamo un'abitazione a due, l'abitazione classica, con la rendita media del territorio di 465 euro, un garage medio normale, ovviamente va bene, l'ICI nel 2011 sull'abitazione principale non c'era, prendendo a base l'ICI 2000-2007 vedete come aumenta sì la detrazione, che è ovviamente tutta spesata dall'ente locale, perché il gettito dell'abitazione principale rimane tutta all'ente locale, quindi l'introduzione della detrazione è tutta fatta a carico dell'ente locale, l'applicazione del 5,5 per 1000 porta appunto a un gettito di 22 euro sull'abitazione. Se nello stesso nucleo familiare ha un figlio, vedete l'importo complessivo cala di 50 euro. Ecco, se lo stesso nucleo familiare è la famiglia tipo di genitori e due figli, l'ICI sull'abitazione principale risulta a quel punto più bassa rispetto a quella che era nel 2007, che era fissata a un'aliquota del 5 per 1000. Con una detrazione ovviamente più bassa. La stessa abitazione nel caso in cui questa non sia abitazione principale. Quindi se l'abitazione è locata a canone concordato, è a canone libero o appunto a disposizione. Quindi una casa sfitta. Vedete come vi era per le abitazioni locate a canone concordato una aliquota di particolare favore come nella vecchia ICI che pagava appunto 166 euro, oggi nonostante l'aliquota tenuta da aliquota base dal Comune di Castelfranco, vedete l'aumento è assolutamente considerevole, quindi era importante provare a introdurre un abbassamento per quanto è possibile per questa fattispecie, perché già comunque sconta mediamente una mensilità di imposizione, un'imposizione in più. Se la stessa abitazione è a canone libero, nel 2011 pagava lo 0,7 per 1000, andrà a pagare a canone libero il 9,6 per 1000, vedete che aumento considerevole si troverà a essere caricata appunto su queste abitazioni. Però vi faccio notare come la quota comunque dell'IMU statale pesa moltissimo su quelli che sono alla fine gli aumenti, e peserà ancora di più quando poi guarderemo il produttivo quanto pesa gli aumenti appunto sull'utenza finale. L'abitazione a disposizione ovviamente ha un ulteriore aumento, qui non vi era in passato la differenziazione tra locazione e casa tenuta sfitta, vedete come effettivamente l'importo è notevolmente aumentato. Nei 9,6, sì. Sì, cioè che sarebbe poi quella base. Io prima ho presentato tutte le fattispecie, diciamo che quella non ricade né nei canoni concordati né negli immobili sfitti e quindi va, diciamo, nel calderone dell'aliquota normale al 9,6. Fabbricato ad uso produttivo di medie dimensioni, vedete come il fabbricato posseduto e utilizzato direttamente dall'attività di impresa pagava circa 2.570 euro. Nel 2011 c'era un'aliquota dello 0,76, andrà a pagare quasi 4.000 euro sul 2012 se utilizzato direttamente all'attività di impresa, visto che abbiamo previsto un'aliquota più bassa rispetto al 9,6 che è la nostra aliquota ordinaria. Però guardate come gli importi a beneficio del territorio si riducono di 300 euro. Cioè tutto l'aumento è contenuto appunto nell'introduzione dell'IMU di competenza dello Stato, che trova questo per ogni immobile, ecco, in questa fattispecie, meno 300 euro nel gettito che entrerà nelle casse del Comune. Infatti la nostra, poi, nonostante c'è l'aumento dei moltiplicatori, la nostra aliquota passa dal 7,6 al 5,2. Quella quota appunto sul territorio. Stessa cosa su fabbricati di grandi dimensioni, qui la differenza ovviamente è più ampia, perché più è alta la rendita più la differenza in valori assoluti è ampia, come è ovviamente ampissima l'aumento che si troverà l'impresa finale a sopportare. Si passa da 4.800 euro a quasi 7.500 euro di imposizione. Altra categoria, i fabbricati ad uso negozio, che passano diciamo dal 7 per 1000 se il negozio è posseduto e utilizzato direttamente dall'attività commerciale, a pagare più del doppio. Chiaro che qua incidono molto fortemente i moltiplicatori, che aumentano del 60%, e vedete come nella fattispecie dell'immobile nei centri storici nel quale apre una nuova attività commerciale, è chiaro che l'abbattimento è considerevole rispetto a quello che sarebbe in una fattispecie diversa. Speriamo che questa agevolazione possa incentivare i proprietari a dare un maggior disponibilità di affittare a commercianti e artigiani gli immobili direttamente nei nostri centri storici. Poi ho inserito un elemento di forte sofferenza, cioè diciamo che l'introduzione dell'IMU bastona fra virgolette tutte le categorie, ma soprattutto l'agricoltura, che viene da un regime fiscale comunque agevolato, che prevedeva delle esenzioni su diverse fattispecie, no? Sapete, gli agricoltori non pagavano sulle rendite dei fabbricati perché la rendita di ogni fabbricato era inserita nella rendita domenicale del fondo. Oggi questa cosa non è più possibile, ogni agricoltore dovrà accatastare ogni fabbricato insistente sul fondo, al quale verrà attribuita una rendita, al quale verranno poi applicati i moltiplicatori delle abitazioni principali, degli immobili strumentali ad uso agricolo e appunto i terreni agricoli che pagavano prima sul reddito, che poi è stato aumentato con dei moltiplicatori di oltre il 70%, e quindi aumentando considerevolmente quella che è la base imponibile. Questo è un caso limite, dove un piccolo proprietario terriero, 5 ettari, piccolo fazzoletto di terra, con un fabbricato strumentale, passa fondamentalmente da non pagare a pagare più di 1.000 euro, se sommate tutte le fattispecie. È anche per questo che abbiamo cercato, per quanto era compatibile con le previsioni di spesa, di riconoscere comunque un'aliquota ribassata su quelli che saranno i fabbricati immobili strumentali, che oggi non sono neanche accatastati in catasto, che dovranno essere accatastati nel corso dell'anno. Bene, dopo una grossa parentesi sull'IMU, veniamo agli investimenti. È un piano degli investimenti povero, è oggettivamente povero, frutto di un neanche lontano parente dei piani degli investimenti degli anni 2006, 2007, 2008. È un piano degli investimenti tutto, cioè, principalmente fatto sulle manutenzioni, che vede il finanziamento di un'opera principale, che è appunto il finanziamento del secondo stralcio, dell'ex casa del Facio, quindi delle scuole rosse, quindi il completamento di questa opera, più il finanziamento delle manutenzioni straordinarie dei fabbricati di proprietà comunali, sono principalmente manutenzioni dei plessi scolastici, e le manutenzioni straordinarie per le strade e i marciapiedi comunali. Queste sono previsioni di investimento che troverete in tutti quanti gli anni 2013-2014. In più abbiamo inserito un'opera che troverete appunto in tutti i tre anni di 100.000 euro all'anno per la manutenzione straordinaria dei cimiteri. Ne abbiamo discusso più volte, sicuramente i nostri cimiteri non sono nelle condizioni ideali, avrebbero necessità di investimenti ben superiori a 100.000 euro all'anno, beh, questo è quello che il nostro bilancio oggi può sopportare, andremo con una tenuta in manutenzione appunto per stralci di 100.000 euro. Qui trovate il rifinanziamento dell'ampliamento delle scuole Pacinotti per 430.000 euro, era un'opera già prevista nel bilancio 2011, finanziata con oneri di urbanizzazione, non abbiamo incassato abbastanza oneri di urbanizzazione nel 2011, avevamo previsto 1.400.000 euro, abbiamo incassato poco meno di 1.100.000. L'opera non era più finanziata, quindi nel bilancio 2011, lo vedrete poi col consuntivo che andremo poi a discutere fra meno di un mese, e quindi l'abbiamo rifinanziata e rimessa appunto nel bilancio 2012. Su quello che riguarda il bilancio 2013, vi è appunto la ristrutturazione della sede della Polizia Municipale, come previsto nell'accordo con la Regione, qui l'abbiamo anche indagato in alcuni consigli fa, quindi questo è diciamo il conseguimento della programmazione relativa al piano firmato con la Regione. Poi trovate diciamo il miglioramento del polo, un investimento sulle strutture sportive, è un primo investimento probabilmente per riuscire a creare come vorremmo al polo sportivo Ferrarini, diciamo la vera cittadella dello sport di Castelfranco, gli investimenti dovrebbero essere più ingenti, speriamo che sia l'economia che le risorse dell'ente possano permettersi in futuro maggiori finanziamenti, intanto nel 2013 abbiamo inserito 300.000 euro. Più trovate manutenzioni, cimiteri come vi dicevo prima, manutenzione straordinaria fabbricati di proprietà comunale e la manutenzione straordinaria delle strade e i marciapiedi comunali. A manutenzione 2014, stessa cosa, investimenti tutti manutentivi. È anche ovviamente frutto di un piano degli investimenti che si basa su risorse estremamente risicate. Ho quasi finito, portate pazienza ancora un attimo, vi faccio un velocissimo focus su quelli che sono i servizi offerti dal Comune di Castelfranco, partendo dai servizi scolastici, che voi conoscete, questi sono è un semplice elenco, 13 sezioni di scuola dell'infanzia, 20 sezioni di scuola materna e 6 sezioni di scuole comunali, convenzioni con nidi privati e scuole materne paritarie. Questi sono tutti i servizi di diritto allo studio, quindi dalla mensa al prescuola al postscuola al trasporto ai centri estivi convenzionati. Questo è il costo complessivo dei servizi scolastici, che vede un costo complessivo di oltre 6.600.000 euro finanziato per oltre il 61% con risorse dell'ente locale, che si dividono in finanziamento, gli asili nido per quasi 1.200.000 euro, scuola materna di quasi 1.300.000 euro e assistenza scolastica, trasporto e appunto altri servizi per 1.586.000 euro. Ricordo, il Comune di Castelfranco Emilia ha un'anomalia che è quella appunto di avere sezioni comunali di scuola materna gestite direttamente, è un'anomalia che condividiamo col Comune di Modena e il Comune di Carpi, perché le scuole materne, ci siamo detti più volte, rientrano all'interno della scuola dell'obbligo e dovrebbero essere garantite direttamente dallo Stato. È chiaro che se questo mai avverrà, è chiaro che le risorse avremo un beneficio economico notevole dal punto di vista del bilancio della nostra collettività, considerando che ovviamente i nostri cittadini stanno pagando quel servizio due volte, cioè lo pagano con la fiscalità generale allo Stato e lo pagano ovviamente con la fiscalità locale perché lo offre direttamente l'ente locale. Per quello che riguarda i servizi sociali, questa è l'evoluzione degli accessi allo sportello sociale, non ricordo se ve l'avevo inserito anche l'anno scorso questo dato, guardate come l'impatto della crisi economica ha aumentato considerevolmente gli accessi allo sportello sociale, nel 2011 è assolutamente in linea con questo trend, nel 2010 il 16% delle famiglie residenti ha chiesto aiuto ai nostri servizi sociali. E dei tipi di interventi richiesti, oltre il 42% è relativo a un contributo economico. Quali sono i servizi sociali? I servizi sociali nell'area handicap sono i centri diurni, i centri di formazione handicap, tutti l'assistenza domiciliare, l'allattamento domestico, tutti quei servizi che fanno parte appunto dei servizi alla persona e del welfare locale, appunto nella direzione del sostegno ai portatori di handicap. Questi sono i servizi agli anziani che vengono confermati totalmente, il centro diurno, la casa protetta, l'RSA, l'assegno di cura, l'assistenza domiciliare e così avanti. Poi ci sono i servizi sociali per i minori, c'è cioè qui l'affido familiare, le comunità di accoglienza, le educative individuali, gli incontri protetti e i percorsi adottivi. Anche in questo caso, qui ci sono, io ve li presento come servizi, alcuni di questi non sono discrezionali per l'ente pubblico, cioè devono essere offerti di norma, ad esempio le comunità di accoglienza o l'accoglienza ai minori non è una scelta che l'amministrazione può non finanziare, deve finanziarlo per forza, perché è previsto dalla norma. Considerate che le comunità di accoglienza costano circa 1.100.000 euro, cioè i minori in disagio allontanati dalle famiglie e presso le comunità, vi do un dato, ma poi lo trovate ovviamente nel bilancio delle istituzioni e servizi sociali. Politiche giovanili, i centri di aggregazione, i gruppi socioeducativi, i gruppi studio, che sono più che altro servizi di contrasto e di lotta appunto al disagio. Gli altri servizi, ufficio case, convenzione con ACEL e centro stranieri. I costi complessivi dei servizi sociali sono di 5.727.000 euro, sono coperti per quasi il 45% da risorse appunto dell'ente locale e diciamo dai ricavi e quindi dalle rette agli utenti e chiaramente in questi tipi di servizi non si fa fatica a pretendere diversamente, la copertura è del solo il 4%. È un bilancio. Capisco anche una presentazione al quale ho voluto dare più spazio a quella che è ovviamente la parte più importante, che è appunto quella della manovra fiscale. È un bilancio che, come ci siamo detti più volte, sconta una grande incertezza per quello che è la parte delle entrate, perché noi abbiamo stimato un gettito costruendo una manovra fiscale, ma non siamo assolutamente certi che questo sarà il gettito che poi effettivamente entrerà nelle casse dell'ente locale, perché non abbiamo una storia per questo e soprattutto non abbiamo la certezza di quello che è l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio e quindi i criteri di ripartizione che ne determinano, portando ulteriormente in grande difficoltà quelle che sono le possibilità di programmazione, come dicevamo all'inizio, dell'ente locale. Io ho concluso, spero di essere stato sufficientemente chiaro, e poi ovviamente rimandiamo un'analisi più prettamente politica e di confronto ovviamente alla discussione che faremo la prossima seduta.
Bene, grazie Assessore. Cortesemente, Sindaco, si accende le luci, che visto che ti trovi lì, chiederei ai consiglieri di prendere posto. Grazie. Quindi, come ben sapete, questa è solamente la presentazione. Chiaramente il prossimo consiglio ci sarà il dibattito e la votazione. Quindi niente, abbiamo le interrogazioni orali brevi, se ce ne sono, altrimenti chiudiamo la seduta. Prego, consigliere Sant'Unione.
Grazie Presidente, in realtà è una domanda inerente al bilancio, ma colgo l'occasione di farla con l'interrogazione ed è la seguente. Volevo sapere se c'è un programma, mi pare che l'assessore l'abbia accennato, di presentazione del bilancio alla cittadinanza e se sì, come tra l'altro è sempre stato fatto anche negli anni precedenti, e se sì, volevo capire con quali tempistiche e modalità. Grazie.
Assessore, vuole rispondere? Non lo so, ci sono altre, mi sembra che nessuno stasera, finiamo presto se tutto va bene. Vuoi fare? Prego Barbino.
Guardavo sul recupero dell'evasione contributiva ICI, che mi pare di aver letto che solo, adesso non mi ricordo più in che annualità, c'è stato un recupero di 403.000 euro. Per solo un contribuente. Siamo riusciti ad accertare, cioè a incassarli, o c'è in atto una procedura? Addirittura incassarli. Però abbiamo la certezza di incassarli questi.
È solvibile, se la domanda è se è solvibile, la risposta è sì, ad oggi sì.
Scusalo, faccio il microfono.
Si parla al microfono.
Scusate.
Però, scusa, aspetta, le due domande, ci sono solo queste due domande. Hai un'altra domanda da richiedere? No, no, prego. Consigliere Sant'Unione.
Scusate, colgo l'occasione per togliermi alcuni rapidi punti del bilancio. Io volevo capire il finanziamento e i costi delle opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola Tassoni, semplicemente in questo senso, perché nel riepilogo degli investimenti che trovo in fondo alla relazione previsionale ho come piano annuale 2011 come importo 2.169.000 euro. Nel piano degli investimenti ho invece una cifra superiore che è 2.500.000 euro, quindi volevo capire dove era insomma, da cos'era giustificata la differenza e qual era l'importo corretto. Grazie.
Sì, però pregherei i consiglieri cortesemente, cioè l'interrogazione orali brevi dovrebbe avere peraltro altro argomento, insomma, visto che del bilancio ne parliamo la prossima volta, insomma. Adesso non so se l'assessore intende dire qualcosa, se vuole, però brevemente, prega assessore.
Brevemente, ho parlato un'ora. No, allora, partendo, le assemblee sì, ci sono, assemblee pubbliche, abbiamo domani Gaggio, venerdì Manzolino, lunedì a Castelfranco e martedì a Piumazzo. Sono sul sito e ci sono i volantini in giro, giusto? Sul sito non sono contrario, di solito ci sono sempre state sul sito, però allora bisogna che domani le mettiamo, ecco, sì, ok. Sul sempre Silvia, la differenza è dovuta che nell'indicazione del vecchio piano semplicemente non vi era indicata la permuta di quel terreno, ok, è sempre quella la ragione. E qui non l'ho ripresentata perché la ripubblicazione nel 2012 è soltanto legata a quel contributo regionale che è fondamentalmente un mutuo che gira attraverso il CIP e tutto quanto, quindi aveva la necessità di essere ripubblicata lì, però è già tutta finanziata nel 2011 come ben sapete. Consigliere Barbieri, l'accertamento relativo che ho indicato lì è un, sì, un accertamento unico, è solvibile, cioè nel senso che è solvibile. Siamo al secondo grado di giudizio, però ci terrei a sottolinearvi, se vi ricordate, nel 2010, quando avvenne, noi inserimmo a un certo punto un fondo svalutazione crediti di 500.000 euro dello stesso importo, cioè inserimmo l'accertamento da una parte e lo stesso importo dall'altra. Nel caso in cui i gradi di giudizio non dovessero darci ragione fino in fondo, comunque il bilancio sarebbe in equilibrio perché avevamo già accantonato le risorse per svalutare eventualmente quel credito nel caso in cui l'accertamento non fosse andato, non andasse a buon fine. Nel caso in cui invece andasse a buon fine, nell'anno nel quale si concluderà tutto l'iter, avremo 500.000 euro in più di competenza nell'anno nel quale si chiude il percorso. Ho risposto a tutto? Sì.
Bene, allora a questo punto chiudiamo la seduta. Buonasera a tutti.